che interpretavano la politica come un feroce scontro e contrasto tra potenze, una lotta tra stati che appunto non poteva che sfociare nella guerra. Originariamente si erano schierati per la guerra a fianco degli imperi centrali e poi si erano convertiti alla lotta con l'Intesa, avendo per obiettivi Trento, il Trentino, la Dalmazia, ma anche l'Albania, il Dodecaneso, la regione di Adalia in Anatolia, con una grossa spinta dei Balcani. E molto vicino alle posizioni dei nazionalisti è naturalmente Gabriele D'Annunzio, che nel maggio divenne il leader di questo blocco appunto favorevole alla guerra. E intanto un clamoroso capovolgimento di fronte è quello attuato proprio da Benito Mussolini, il quale, dopo aver originariamente propugnato, l'abbiamo sentito prima, il più rigido neutralismo, passa invece alla scelta dell'intervento. Prima una neutralità attiva e operante, poi una neutralità condizionata e infine, appunto, si dimette dalla direzione dell'Avanti, fonda, anche grazie a dei quattrini provenienti dalla Francia, un nuovo giornale, Il Popolo d'Italia, e sul primo numero di questa testata si poteva leggere: "Il grido è una parola che io non avrei mai pronunciato in tempi normali, e che innalzo invece forte, a voce spiegata, senza infingimenti, con sicura fede, una parola paurosa e fascinatrice, guerra." Così scriveva Mussolini, che quindi un bel voltafaccia lo fa anche lui. Viene cacciato dal partito e si associa ai fasci interventisti. E poi ci sono i futuristi che già avevano esaltato la guerra come sola igiene del mondo, parole davvero atroci, non meno atroci di quelle utilizzate da Giovanni Papini in un articolo apparso sulla rivista Lacerba nel 1914, dal titolo significativo "Amiamo la guerra". Papini aveva pronunciato tra l'altro queste parole, di un cinismo spaventoso: "Ci voleva alla fine un caldo bagno di sangue nero dopo tanti umidicci, tiepidumi di latte materno, ci voleva una bella innaffiatura di sangue", e così via dicendo. Quindi l'intervento dei futuristi, appunto, e ancora Papini, appunto, che dice cinicamente: "Giorno per giorno si sbozza, si sguzza, si sbudella, si sbrana, si spezza e si fracassa, si fucila e si mitraglia, si brucia e si bombarda. Il boia può stare a gamba tesa, ogni cittadino giovane, valido e patriottico, gli ruba il mestiere, perché lui ci sta." Poi ci sono i sindacalisti rivoluzionari, che nella guerra vedono l'occasione per un ribaltamento dello status quo. La guerra avrebbe accelerato il processo di disgregazione della borghesia, creando uno stato d'animo rivoluzionario tra le masse combattenti, un tema che sarà molto presente, come vedremo, nell'immediato, nella fase che segue, la conclusione delle operazioni militari. Ci sono ancora i liberali di destra, con in testa esponente fondamentale il senatore Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera, che sarà protagonista con il suo giornale della campagna interventista. Di D'Annunzio abbiamo detto, ma molti altri intellettuali, più o meno giovani, si schierano sia pur da posizioni diverse, a favore della guerra. Per alcuni di essi, la guerra rappresenta l'occasione di un andare verso il popolo. Penso a un personaggio come Renato Serra, anche lui esponente della Voce, e autore di uno dei più begli scritti italiani sulla Grande Guerra, che si intitola "Esame di coscienza di un letterato", un testo da cui emerge appunto questo tema della possibilità che la guerra dà agli intellettuali di sentirsi vicini finalmente al popolo, scrive Renato Serra, in delle frasi davvero anche molto affascinanti, di questo andare insieme, di questo sentirsi uniti, scrive andare insieme uno dopo l'altro per i sentieri tra i monti che odorano di ginestra e di menta. Vi ricordate anche il tema della guerra che riavvicina la natura? E di questo sentimento di desiderio di riunirsi al popolo, che a quel punto è il popolo soldato, è testimone anche Piero Jaillet, anche lui vociano. Trovate tutte queste cose nelle slide dalla 7 alla 11, in cui Jaillet, che in un testo intitolato Con me e con gli alpini, scriverà significativamente: Altri morirà per la storia d'Italia volentieri. E forse qualcuno per risolvere in qualche modo la vita, ma io per far compagnia a questo popolo digiuno. Quindi il suo desiderio è quello di stare insieme ai suoi alpini, quindi al popolo, di sentirsi unito adesso, ma anche di porsene alla guida. Cosa che effettivamente succederà, perché molti giovani intellettuali, con le necessità della mobilitazione di massa, entrano nelle file dell'esercito, nei ranghi degli ufficiali di complemento, e quindi la guerra la fanno davvero fianco a fianco dei propri uomini nelle trincee del Carso o degli altipiani. Quindi c'è questa guerra interpretata come occasione di andare verso il popolo. Per altri, invece, la guerra sembra fornire il destro per risolvere la propria crisi esistenziale. Scriveva ad esempio Carlo Stuparich, sempre attanagliato da dubbi: Bei tempi del resto a noi si vive. Pensate alcuni anni fa, quanto tutto si trascinava per la solita via. Adesso è epoca di dovere e di sacrifici, e l'uomo può liberarsi dal suo egoismo abitudinario. Adesso si vive un poco più per gli altri, che sono parole che davvero fanno il paio con quelle che abbiamo letto la settimana scorsa a proposito della Comunità d'Agosto. Penso in particolare a quelle di Zweig e in parte anche a quelle di Unger. Ecco, dunque, l'intellettualità si schiera dalla parte, in buona misura dalla parte del conflitto. Falliscono nel frattempo vari tentativi di carattere diplomatico, varie profferte provenienti dagli imperi centrali, in particolare il tentativo von Bülow, un tentativo di mantenere la neutralità italiana offrendo vanamente compensi territoriali, il Trentino addirittura una Trieste città libera. Ma von Bülow era tedesco, l'Austria non è affatto d'accordo e il giovane Carlo d'Asburgo, erede al trono, fu inviato al campo da Guglielmo II per protestare contro questa iniziativa diplomatica tedesca e per ribadire che Trentino e Trieste rappresentavano per l'Austria ciò che per la Germania costituiva l'Alsazia e la Lorena. Ecco, infruttuose quindi sono queste manovre diplomatiche, mentre porteranno frutti e andranno a compimento le iniziative diplomatiche che vedono trattare l'Italia e la triplice intesa. Francia, Gran Bretagna e Russia si impegnavano con il nostro paese per riconoscerle in caso di vittoria sull'Austria il Trentino, Trieste, la Venezia Giulia, una parte dell'Istria e della Dalmazia, Valona, numerose isole dell'Adriatico, un prestito addirittura da Londra, territori in Africa dell'Impero Ottomano, quindi un'offerta davvero irresistibile che condurrà finalmente alla stipula del Patto di Londra. Trovate la slide 12 che ne rappresenta in parte, però soltanto i compensi mancano, quelli promessi qui in Albania e quelli promessi in Anatolia e quant'altro, e su questo vi manderò sarà mia cura mandarvi un documento con appunto il testo del Patto di Londra. Patto di Londra firmato il 26 aprile 1915. Badate bene, le trattative non vengono portate avanti dall'intero governo, è una specie di colpo di Stato in sostanza, questo del Patto di Londra. Firma del patto e condizioni così vantaggiose che decidono il nostro paese ad entrare in guerra. E sull'entrata in guerra dell'Italia, la notte sul 24 maggio 1915, Chiudiamo questa lezione e ne riparliamo la prossima settimana.